La cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. La prima puntata di K dell'ultima settimana di febbraio si apre con un geniale mix di musica techno, punk, grigiore scozzese ed eccessi di vario genere, perché il 23 febbraio di 30 anni fa esattamente usciva nelle sale cinematografiche Trainspotting, uno dei pochi film che si è guadagnato il titolo di epocale. Ne parleremo con Michele Serra. Alle 17.20 nelle nostre proposte d'agenda degli Anacardi vi portiamo a Bellinzona, dove fra poco si parlerà di un concetto molto interessante, la giustizia spaziale, un tema che sarà affrontato alle 18.30 al liceo di Bellinzona e ci anticiperà qualche cosa il relatore Mosè Cometta. Nello spazio Senza Vergogna alle 17.35 ospitiamo la collega di Rete 1 Francesca Margiotta, che ci svelerà quali sono i suoi tanti, probabilmente brani innominabili. Poi parleremo di cose che abbiamo imparato grazie ai giochi olimpici che si sono appena conclusi, di una brutta storia di qualche anno fa raccontata in maniera notevole in un saggio di recente pubblicazione sulla tristemente famosa banda Ludwig. Per capire o ricordare qualcosa di quella vicenda ci affideremo all'autrice del libro, Alessandra Coppola. E infine andremo al Louvre con Simona Sala, poi vedremo perché, per il nostro appuntamento che chiude il programma K e Spalla. Musicalmente invece attacchiamo con una novità freschissima, è stato pubblicato veramente da pochissimi giorni. Lei è Momoko Gil o Jill, non so esattamente come si pronunci, è una cantante, compositrice, batterista, uno dei personaggi più interessanti della nuova scena jazz, new jazz, chiamatela come volete in inglese, è una scena molto molto interessante. Il pezzo che ascoltiamo è No Others.
From these flesh and bones every time break away more or less.
Momoko Gil o Gil con No Others, un brano uscito da pochissimo. Esattamente 30 anni fa usciva nelle sale un film disturbante, eccessivo, pieno di droga, di disagio, di disperazione. E quindi ho pensato, devo chiamare Michele Serra. E Michele Serra è qui con noi. Benvenuto Michele.
Ah, grazie di questa presentazione.
C'è un motivo.
Buonasera a tutti.
C'è un motivo.
Sono contento di essere qui con te, Sergio.
Ma non è quello il motivo. Il motivo è che Michele è doppiamente coinvolto in questa operazione. Nel senso che è un critico cinematografico, un amante del cinema. E diciamo che è anche l'età giusta per ricordare un po' l'impatto che ha avuto questo film, questo
Trainspotting. Non so se questo sia positivo o negativo, ma è sicuramente un'affermazione corretta da un certo
Perfetto.
Punto di vista. Nel senso che io ero adolescente quando è arrivato Trainspotting, quindi proprio poco dopo la metà degli anni 90, visto che siamo nel 1996, facciamo 30 anni giusti quest'oggi. E se ci penso, era veramente quel periodo lì, un periodo in cui il mondo britannico era una terra promessa culturalmente per i ragazzi del mondo occidentale. So che non era la prima volta nel Novecento che questo accadeva.
Già successo, sì.
Però quella era un'onda abbastanza forte per diversi motivi. Cioè, io penso anche prima di arrivare alla cultura c'era la moda, sia quella alta che era quella dei grandi stilisti dell'epoca, McQueen, Galliano, insomma chi conosce la moda lo sa, ma anche quella un po' più di strada, tutte le cose di vintage militare, le Adidas Gazelle, quelle cose lì erano fortissime. Poi non so, c'era dal punto di vista proprio della narrazione pop. Quegli anni lì sono stati dell'apice della narrazione intorno alla monarchia inglese, purtroppo anche per il fatto triste della morte di Lady Diana, che però insomma ha dato veramente il là a una narrazione enorme, lunghissima e anche molto emotivamente impattante in quel periodo. E poi, adesso non vorrei lasciarle per ultimi, ma c'era la musica, il cinema e la letteratura, perché sono tutte cose che in quegli anni andavano fortissimo. Vabbè, ovviamente la musica la sappiamo, c'erano i Blur, gli Oasis principalmente, ma anche tante altre cose. Il film c'era tutto, da The Commitments a Notting Hill, e altrettanto nella letteratura, perché c'era da Harry Potter a Febbre 90, tutta roba degli anni 90.
E qui mettiamo tutto assieme, tutto in un pacchetto, perché qui stiamo parlando di un film epocale, di un libro da cui è stato tratto questo film, e di una colonna sonora veramente speciale, una di quelle veramente riuscite bene bene bene.
Adesso non ricordo quale fosse il critico cinematografico che aveva detto questa cosa, ma ha detto beh, certo che Trainspotting sta piacendo molto ai giovani, questa pellicola, che era una pellicola non ad altissimo budget per i tempi, cioè, certo sta piacendo molto ai giovani perché per forza è una storia di droga raccontata con un sacco di musica bellissima. Ecco, io adesso, però questo appunto non si sa bene se riferiva alla storia di Trainspotting o alla vita proprio dei giovani britannici in quella fine di secolo, però da un certo punto di vista è molto vero, cioè la colonna sonora comprendeva davvero il massimo della musica inglese di quel periodo. Adesso, che nomi vogliamo fare?
Ma guarda, io ne farei uno solo, perché lo sentiamo subito, perché è quell'Iggy Pop che sentiamo spesso, insomma, nel film. E qui siamo alla fine del monologo iniziale, proprio un accenno.
Questo ci fa entrare proprio in atmosfera.
Entriamo.
Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina?
Chiusura di monologo bello, bello tosto. È il personaggio di Ewan McGregor che appunto parla. Siamo all'inizio del film, un film fondamentalmente indipendente, diciamo.
Fondamentalmente indipendente, è anche nato da un caso letterario che in pochi si aspettavano. Allora, se non ricordo male, Irvin Welsh, lo scrittore scozzese, autore del romanzo di Trainspotting, aveva, se non sbaglio, 35 anni ed era abbastanza misconosciuto, insomma, non era neanche una giovane promessa. 1993 viene, questo l'ho guardato proprio di recente, pubblicato Trainspotting con una tiratura iniziale di 3.000 copie, quindi non proprio fiducia enorme. Ai tempi 3.000 copie erano poche, adesso sono tante, ma insomma ai tempi si vendevano più libri. E invece sarebbe diventato simbolo di questa new wave culturale non solo britannica, ma proprio scozzese, perché Dalla Scozia arrivarono tantissimi frutti in tutto quel decennio lì, frutti musicali. Io penso ai Primal Scream, che sono uno dei miei gruppi del cuore, però penso anche alla letteratura, penso ai film, se pensate che tutti dallo stesso Trainspotting, ma io ricordo il primo film di Danny Boyle, che era Piccoli omicidi fra amici, che era proprio ambientato a Edimburgo, e poi naturalmente ce ne sono vari, arrivare anche a Braveheart, per dire, ecco, in quel decennio lì. E dunque, insomma, per me è difficile spiegare da cosa nasce il successo primo del romanzo di Trainspotting. Ovviamente è difficile spiegare i fenomeni letterari, però il fatto qual è? È lecito pensare che la storia arriva, viene letta prima, insomma, dai circoli, dei lettori forti, i cosiddetti buchi, ma poi dopo arriva un pubblico molto lontano dai lettori forti, che è composto appunto da tutti questi ragazzi che frequentavano i club, dove si sentiva la musica elettronica, che frequentavano i rave, che sperimentavano anche con le sostanze e ne conoscevano anche, come dire, i potenziali pericoli, i lati oscuri, che sono poi, perché probabilmente vedevano sui loro amici o su loro stessi, insomma, quello che poteva succedere. E spesso quegli stessi ragazzi venivano da quegli strati sociali della cosiddetta low middle class, che sono proprio quelli da cui vengono i protagonisti di Trainspotting, che sono, come dire, corrispondenti all'identikit perfetto degli abitanti delle case popolari, che hanno proprio un nome in Scozia, sono i cosiddetti housing schemes, che sono proprio quelli che stanno alle periferie di Edimburgo e delle grandi città scozzesi.
Ecco, vale la pena ricordare in che periodo storico siamo, perché praticamente quello che viene raccontato è la storia di un paese, non dico distrutto, ma poco ci manca, in cui gli interventi neoliberisti, anzi liberisti all'epoca della Thatcher, lasciano profonde tracce. E appunto,
per fortuna ha lasciato anche tanto cinema, perché insomma da che Loach qualcosa in giù qualcosa di
fatto,
buono è uscito.
Però ecco, questa è la realtà da cui parte Welsh per questo libro, che poi diventa il film, che all'inizio non raccolse tutti, insomma, i plausi degli addetti ai lavori, nel senso che ci volle un po' per arrivare effettivamente alla realizzazione di questa pellicola.
Ma in realtà fu fatto un investimento relativamente piccolo sulla produzione del film. Poi però, quando ci si rese conto che c'erano le potenzialità, in realtà le case di produzione ci videro abbastanza lungo, perché fecero invece un investimento di marketing piuttosto ampio e riuscirono in questo modo a cavalcare quell'onda che dal basso effettivamente da sola era partita, e riuscirono a vendere non solo i biglietti al cinema ai ragazzi, ma anche un sacco di dischi, perché quella colonna sonora lì ce l'avevano tutti ai tempi.
Allora, parliamo di due cose, questo per chiudere questo appuntamento dedicato appunto ai 30 anni di Trainspotting. Parliamo di musica e parliamo anche, diciamo così, del suo seguito. Da dove vuoi iniziare, dalla musica o dal seguito?
Io inizierei dalla musica, perché colonna sonora, abbiamo detto, tutto il meglio della musica inglese dell'epoca. Vabbè, noi abbiamo sentito Iggy Pop, che è un po' un'altra cosa, un'altra epoca, se vogliamo, inizialmente. Ma di quel periodo c'erano, l'Elastica, c'erano i Pulp, gli Slipper, i Blur e soprattutto gli Underworld, che erano proprio il simbolo di quel mondo rave che viene evocato di tanto in tanto. E gli unici grandi assenti erano gli Oasis, che però erano assenti per un motivo molto preciso. Cioè, Danny Boyle è uno che è nato e regista nella zona di Manchester proprio, quindi non è che fosse folle, aveva subito provato a contattare il management degli Oasis per cercare di farsi prendere i fratelli Gallagher nella colonna sonora. E pare che, almeno anni dopo, è stata raccontata veramente così quella comunicazione arrivata ai fratelli Gallagher. Noel, dice Liam, ci propongono la colonna sonora di un film. Ah, davvero? Come si chiama? Trainspotting. Oh, io non voglio fare una canzone sulla gente che guarda i treni. E lì finisce la possibile collaborazione fra i fratelli Gallagher. Ma questa cosa l'ha dichiarata proprio Noel 20 anni dopo, durante un'intervista, che ha detto: io non avevo mai sentito parlare di Irvin Welsh. Non leggo libri, non sono una persona che legge, proprio questo lui lo dice chiaramente. Quindi quando mi hanno detto Trainspotting, ho detto: no, io non voglio fare una canzone su gente che guarda i treni. Non sapevo, questo proprio parole sue, che quello sarebbe diventato uno dei grandissimi film inglesi del nostro secolo.
E vabbè, ogni tanto si sbaglia, è il minimo che si possa dire.
Si sbaglia anche lui, anche se glielo dice, secondo me dice di no, però insomma.
Senti, e Trainspotting 2, visto che, insomma, allora... Allora, quali erano le aspettative e poi alla fine
io
qual
mi ricordo
è il
molto
risposto?
Bene, quando sono andato a vederlo, e il film è uscito nel 2017, quindi con un anno di ritardo rispetto al ventennale, non ricordo per quale motivo, e l'unica cosa che pensavo era come si fa a fare un seguito di un film così che ha avuto veramente quella forza epocale, no? Beh, insomma, aggiungi i telefonini, aggiungi le cose che ci piacciono adesso e fai una specie di nuovo manifesto nichilista versione appunto 2017, quindi quasi 10 anni fa. Ovviamente Danny Boyle ha capito che fare un'operazione del genere non avrebbe funzionato e ha invece fatto qualcosa di più, nel senso che ha accettato fin dall'inizio che non sarebbe riuscito a eguagliare quello che aveva già fatto. E quindi, insomma, non ha più raccontato in modo magistrale lo spaccato di una nazione e di una generazione. Piuttosto, insomma, ha usato un po' di romanticismo, un po' di nostalgia, perché poi diciamolo, Sergio, questo è quello che fanno gli uomini arrivati a una certa età. Ecco, poi magari.
Così mi dici.
Così
non lo so.
Si cerca di riprendere qualche frammento di giovinezza perduta, insomma. E credo che però nel complesso abbia messo insieme un seguito che sia assolutamente godibile, anche se appunto non ha assolutamente l'impatto epocale del primo.
Ma noi vi consigliamo di andare a rivedere il primo, Trainspotting. Sono 30 anni dall'uscita. Michele Serra, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie.
Tra l'altro ricordiamo che sul sito proprio della RSI, sul sito della cultura, c'è proprio un articolo dedicato a questi
dovrebbe essere uscito da pochi secondi.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
You're going to read. Un giorno perfetto, Perfect Day, con la voce inconfondibile di Lou Reed, un brano, uno dei tanti magnifici brani della colonna sonora di Trainspotting, film di cui abbiamo parlato in apertura. Adesso siamo arrivati allo spazio degli Anacardi e quindi oggi cosa facciamo? Andiamo nel Bellinzonese, dove fra poco, più di un'ora, si tiene una conferenza ospitata dal liceo cantonale di Bellinzona dal titolo molto accattivante: Giustizia spaziale, il nesso nascosto fra potere e territorio. Lo spazio a cui si fa riferimento nel titolo non è quello naturalmente degli astri e dei pianeti, ma quello molto più vicino a noi, quello concreto in cui ci muoviamo, quello che calpestiamo tutti i giorni. Per avere un assaggio di questa conferenza, dei temi affascinanti che verranno trattati appunto in questa serata, ci rivolgiamo direttamente al relatore di stasera, Mosè Cometta. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, Mosè Cometta, l'idea di partenza è che lo spazio, se ho capito bene, è un costrutto sociale, nel senso che la società influenza come lo costruiamo e come lo viviamo. È così? Possiamo fare qualche esempio?
Sì, certo. Lo spazio è effettivamente un prodotto sociale. Se noi, diciamo, prendiamo un esempio storico, andiamo a vedere le città greche, città bellissime di cui abbiamo splendide rovine, fra le rovine non troviamo una cosa che i greci però erano capaci di costruire: gli acquedotti. Perché? Beh, perché la società greca era una società divisa fra città-stato diversi, in perenne conflitto fra loro, e quindi andare a costruire un acquedotto per rifornirsi d'acqua al di fuori della cinta muraria andava a essere un problema per la sicurezza. Quindi abbiamo, se vuole, un esempio chiaro in cui la società, il modo in cui noi gestiamo la politica, costruisce, produce un tipo di territorio. Al contempo, nell'epoca romana, il potere diciamo dell'impero, il potere di questo enorme costrutto sociale, infrastrutturale, eccetera, è proprio quello di pacificare un territorio amplissimo e quindi avere la possibilità effettivamente di usare le conoscenze tecniche che già c'erano in Grecia, ma che non si potevano usare per queste questioni.
Ecco, Mosè Cometta,
mi permette.
Scusi, ma in questo senso la normalità di un territorio, chiamiamolo così, è tutto fuorché scontata, insomma. Cioè, banalmente anche la suddivisione fra città e campagna può essere vista come un'astrazione. Per spiegarlo, lei utilizza due concetti molto interessanti come metabolismo urbano e paesaggio operativo. Che cosa sono e come si legano fra di loro?
Se vuole, noi abbiamo questa tendenza a pensare il territorio a partire da concetti molto delimitati. La città, e tutti sappiamo che cos'è una città, però se ci pensiamo bene la città è qualcosa di molto più complesso. Tutte le nostre città dipendono da fonti di energia, da fonti di materie, da persone, da idee che provengono da fuori dai loro confini. E proprio per andare a pescarle utilizzano quello che noi potremmo definire un metabolismo urbano, andando a creare dei veri e propri rapporti di sudditanza, spesso con dei territori invisibili quando si pensa alla città, ma che in realtà ne fanno parte appieno. Ed è per questo che è importante pensare, se vogliamo, al sistema urbano più che a città o campagna come categorie delimitate a sé stanti.
Il paesaggio operativo come lo definiamo?
Beh, il paesaggio operativo è proprio quel paesaggio, quel territorio che serve operativamente per far funzionare le infrastrutture di una città. Può essere un territorio da cui si estraggono risorse, energia, un territorio in cui si depositano scarti, eccetera, eccetera. Diversi territori, anche molto lontani, in continenti diversi, per esempio, andiamo a pensare alle terre rare, eccetera, fanno parte della nostra quotidianità urbana qui, ma appunto ne fanno una parte, giocano un ruolo, se vuole, quasi invisibile quando pensiamo a città.
E a questo punto parliamo proprio del concetto molto bello di giustizia spaziale. Lei parte da un'affermazione dell'antropologo David Harvey: se tutti contribuiamo a produrre lo spazio, tutti dovremmo poter partecipare alle decisioni su come viene trasformato. Un bel concetto. La questione diventa quindi come progettare, o meglio, in questo caso, come pianificare. Lei, per esempio, cosa suggerisce?
Beh, ecco, in questo caso il tema fondamentale è quello dell'equilibrio. Ogni decisione che noi prendiamo sullo spazio ha degli effetti, crea delle centralità, avvicina determinati attori e crea, di converso, delle lontananze, delle periferizzazioni di altri attori. L'importante non è quindi non prendere decisioni, ma essere coscienti delle decisioni che si prendono a livello territoriale e quindi, per esempio, andare a integrare maggiormente tutti quegli attori dei paesaggi operativi così lontani dalla nostra idea, ma che in realtà partecipano attivamente alla creazione dei nostri centri urbani. In questo senso, quello che propongo è semplicemente di cercare di visibilizzare maggiormente tutti gli attori coinvolti per poter prendere delle decisioni che possono essere discutibili come qualsiasi decisione concreta, ma che dovrebbero appunto essere il più inclusiva possibili per essere giuste e non imporsi delle relazioni centro-periferia di sopraffazione. Ecco,
diciamo che gli esempi non mancano né nel passato né nel presente, probabilmente nemmeno nel futuro, soprattutto per quanto riguarda la realtà della Svizzera italiana. È un concetto che dovremmo tirare fuori spesso, non pensa Cometta?
Assolutamente, assolutamente. Credo che di fatto lo studio del Canton Ticino mostri ampissimi esempi su queste questioni e la necessità di parlare maggiormente di questi temi proprio per riuscire a costruire una città Ticino che sia il più possibile a misura d'uomo e a misura dei suoi abitanti e dei suoi cittadini.
Perfetto, grazie mille a Mosè Cometta. Vi ricordiamo che la conferenza Giustizia Spaziale, il nesso nascosto fra potere e territorio, si tiene fra poco, fra un'oretta circa, alle 18.30 presso il liceo cantonale di Bellinzona. Grazie mille ancora a Mosè Cometta.
Grazie a lei.
Just hold my hand. We should be at peace. Just look, the sky's orange. We really don't need to rush things we don't understand. We could stand forever. I mean, we could just stay here forever, but I kind of feel like this air is burning. We can go. That we were meant to be. But to tell you the truth, I'm not much for fighting, so as my eyes they lighten, you're the last thing that I will always see. You're the last thing that I will always see. You're the last thing. Yeah. Babe, I'm here, just hold my hand. We should be at peace. Look, the sky is orange. You don't gotta rush things you don't understand. I could stay forever, but this air is burning. We should just go, you and me, and be the things that we were meant to be. But I'm not much for fighting as my eyes they lighten. You're the one that I will always see. Just. Thank you.
Willy Colon e il Malo. Ma di cosa vogliamo dire di questo brano, di un pezzo praticamente storico della musica latina? Una cosa di cui sicuramente non ci si può vergognare. Invece qui adesso abbiamo il piacere di ospitare la collega di Rete 1, Francesca Margiotta, che deve pubblicamente fare, non so, ammenda, o quantomeno devi fare proprio un outing musicale.
Faccio un outing, buongiorno. Buon pomeriggio, io sono una di quelle che anziché vergognarsi va persino fiera degli orrori che le sono passate o di come si cambia nel tempo.
No? Allora andiamo ad indagare. Parliamo di un periodo abbastanza definito, giusto? Stiamo parlando degli anni 80, primi anni 90.
Beh sì, io ho sviluppato il mio gusto musicale, diciamo, lungo gli anni 80, che sono stati il crogiolo di grandissimi dischi, anche un sacco di musica delle famose meteore, e quindi io tutte le meteore le ho assorbite e le ho ancora dentro di me pulsanti, anche orgogliosamente, perché le canzoni sono spesso lo specchio del tempo che abbiamo vissuto, sono un promemoria, sono come gli odori, no? Ti arriva quella suono, ti arriva quella canzone e puff, si materializza il ricordo di te in quegli anni che erano belli.
A questo punto io non lo introduco nemmeno, e a proposito di Madeleine, effetto Madeleine, sì? Vediamo che effetto fa agli ascoltatori di Rete 2.
Bello. Che orgoglio. Ma la lasci andare tutta adesso? Ce l'ascoltiamo tutta?
No, era proprio per gustarsi,
allora,
l'intro sobria.
Ma l'intro soprattutto era pomposa, era giustamente. Giusto. Col tappetone di tastiere.
Esatto.
Questo è il suono degli anni 80, del 1986. anno in cui io venni in possesso del disco The Final Countdown degli Europe. Parapaparapa. Questa è la batteria.
Siamo ancora all'intro, non ancora
cantato. Sì, è un intro di un chilometro proprio. Aveva poche parole la canzone, preferivano dedicarsi all'intro. Gli Europe sono un gruppo di rock svedese nordico che andava super di moda negli anni Ottanta e avevano le caratteristiche che piacevano a noi ragazzine.
Tipo?
Erano biondi, okay. Carini, con il capello lungo e cotonato, no, cotonato no, ma con la permanente.
Ok.
E gli Europe incarnavano un po' il sogno del maschio nordico e contemporaneamente la musica un po' cattivella. Poi dopo conosci il metal e capisci che di cattivello avevano
c'era poco.
Però noi nasciamo, almeno a meno che tu non cresca in una famiglia di ascoltatori di musica colta che ti facciano assorbire, comprendere quella musica, molti di noi, penso la maggior parte, cresce e si forma al suo gusto. Io non ho avuto fratelli o sorelle maggiori che mi regalassero un po' della loro saggezza musicale. Ho avuto degli amici più grandi, ma sarebbero arrivati un po' dopo. E quindi io ho coltivato il mio gusto piano piano, perché non ti sto citando Drupi, Fiordaliso, Drupi, i vincitori che poi sono passati non alla storia dei festival di Sanremo.
Quindi insomma potremmo parlare a lungo, però parliamo ancora degli Europe, perché mi sa che c'è ancora qualche primizia, perché gli Europe sono stati importanti per te.
Ma certo, spero anch'io di essere stata importante per loro, ma non ne ho ancora avuto conferma. Gli Europe sono stati il gruppo del mio primo concerto vero. Papà, mamma, dietro io e Marzia, la mia compagna di banco della quarta ginnasio, a Milano. I miei genitori hanno girato Milano dalle 3 del pomeriggio fino all'1 di notte, poverini. Hanno mangiato pizze all'infinito. Dopodiché, quando ci hanno recuperate dall'esterno dell'allora Pala Trussardi, si chiamava così, mio papà è stato zitto una mezz'ora dopo che siamo saliti in macchina. Io sembravo una bambina di The Ring, quel film d'orrore in cui la bambina che esce dal pozzo ha i capelli tutti lunghi, scuri, attaccati al volto. Io ero sudatissima e mio papà, dopo mezz'ora di silenzio, ha detto: non ti porto più.
Ed è stato così?
Però fondamentalmente poi dopo sono cresciuta, ho iniziato ad andarci con i miei mezzi, però non ti porto più, è stato divertente. La mia amica Marzia l'ho trascinata, era un po' meno fan, lei era una più colta, lei ascoltava De André.
Ah beh,
la saluto, poverina, è venuta al concerto degli Europe.
Senti, adesso passiamo anche al secondo brano. Ti chiedo esattamente di cosa dobbiamo vergognarci, perché stiamo parlando di un gruppo, è vero, molto commerciale, per usare un termine abusato, ma che non definirei proprio un gruppo di quelli di cui vergognarsi. Sto parlando dei Boyz II Men.
Sì, sono un po' passati nel dimenticatoio i Boyz II Men. Gruppo americano, musica. Ecco, li vedi, sono passati un po' di anni, 1986-1992. Con lo scavallare del decennio nuovo, io ho cominciato ad ascoltare anche molta radio ascoltavo, devo dire che tutte queste canzoni le ascoltavo dalle tante radio a cui da bambina telefonavo per poter ascoltare Sammy Barbeau, mentre invece poi negli anni 90 chiamavo per ascoltare queste cose. Beh, vergognarsi, perché io mi so cosa pensavo quando ascoltavo quella canzone lì, pensavo a ballare i lenti col ragazzino che mi piaceva, pensavo al romanticismo struggente di chi in quegli anni vive pochissimi psicodrammi, d'altra parte sei adolescente.
Però,
è l'età dello psicodramma,
va
no?
Va bene, però tra vergogna, io qua ci metterei tanta tenerezza.
Sì, ho tenerezza anche. E le canzoni super, super romantiche. Vuoi farcene sentire un pezzetto?
Ma questa la faccio sentire tutta.
Ecco, allora, finito. I Boyz II Men hanno quel cote lì del quale un po' mi vergogno, perché poi avrei ascoltato tanta musica romantica, soprattutto musica black, perché poi è diventato uno dei miei amori. Però così mielosa, è veramente mielosissima, con appunto l'amore eterno, quelle cose che poi cresci, ti disincanti un po', l'orecchio e il cuore poi vanno insieme e ti fanno pensare, ecco, come ero piccola.
Lo scopriamo subito, grazie mille Francesca.
Prego, è stato un piacere.
È stata nostra ospite per Senza Vergogna.
E ne inserbo altre fortissime.
Ti invitiamo ancora, tranquillo. You know that I'm right. La fine della strada, questo è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato, Boys to Men, un successone dei primi anni 90, che è stato portato in questo spazio dalla collega diretta Francesca Margiotta, che ha portato le sue canzoni della vergogna, anche se in certi casi c'è ben poco di cui vergognarsi. Fra poco ascoltiamo Emel Matlouti con questa Merou, un pezzo della cantante tunisina del 2019, e poco più in là invece andremo a ricordare qualche cosa dei giochi olimpici che si sono appena conclusi.
Kappa.
A due passi da noi, tra Milano e Cortina, si sono svolti e si sono conclusi ieri i 25esimi Giochi Olimpici Invernali. E quindi oggi è il giorno perfetto per fare un bel resoconto. Tranquilli, non sciorinerò nomi e statistiche. Lo spunto non è sportivo. Per intenderci, le 23 medaglie della Svizzera fanno sicuramente piacere, ma non sono al centro della nostra attenzione e non lo sono nemmeno i drammi sempre sportivi della Vonn, di McGrath o della superstar del pattinaggio Malinin. L'oggetto di questi pensieri in semi-libertà parte da un nome, Toussaint Louverture. Sci di fondo, boba 4? No, per quello che si sa andava a cavallo e per di più ci ha lasciati quasi 223 anni fa. Quindi cosa c'entra con i giochi olimpici invernali? C'entra e per questo dobbiamo ringraziare i capi del CIO, perché i giochi olimpici non sono solo la celebrazione dello sport, della forza, della tenacia, della determinazione, no, possono essere anche l'occasione per volgere lo sguardo altrove, oltre lo sport, per imparare e scoprire pezzi di storia con la S maiuscola. E Toussaint Louverture nella storia ha sicuramente il suo bel perché. Grazie ai dirigenti del CIO ho avuto la possibilità di conoscere la storia di questo schiavo affrancato, liberato ufficialmente dal suo padrone nel 1776, che negli anni successivi scriverà una pagina importante per il suo paese, tanto che viene considerato uno dei padri della patria. Grazie alle sue intuizioni e alla sua intelligenza strategica, guida la rivolta degli haitiani per conquistare l'indipendenza. Indipendenza che arriva nel 1804, primo paese al mondo nato grazie a una rivolta di schiavi, governato da non bianchi ex prigionieri. Peccato che Toussaint Louverture, anche questo l'ho scoperto grazie al CIO, non poté vivere quel momento storico perché era stato catturato dai francesi, trasferito e incarcerato vicino a Besançon, dove morì nel 1803, un anno prima dell'indipendenza. Grazie CIO per questa bella storia e grazie anche per la storia che viene dopo, perché se quei gran geni dei dirigenti non avessero intimato alla squadra haitiana di cambiare la loro meravigliosa, coloratissima tuta, togliendo immediatamente ogni riferimento a quell'ex schiavo liberatore di schiavi, il comitato, in ossequio ai suoi alti principi, sarebbe stato costretto a vietare alla squadra haitiana di partecipare all'inaugurazione dei giochi, perché quel capo di vestiario sarebbe stato considerato una manifestazione politica, probabilmente anticipando le vibranti proteste di qualche schiavista. La stessa logica è stata applicata al casco dell'atleta ucraino, che è stato squalificato perché ritraeva altri atleti morti in guerra. Per qualche oscuro motivo, i capoccioni del CIO non si sono accorti che nel loro merchandising, stiamo sempre parlando di capi di vestiario, sia rimasta una simpatica maglietta, quella dei Giochi Olimpici del 1936, con tanto di simboli del potere nazista. L'aspetto più inquietante non è il fatto che il CIO evidentemente adotta due pesi e due misure, è il fatto che quella maglietta è andata a ruba.
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Venuzzi a Vittorio Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò,
producendo rischio alla sua posizione. Alfredo Vini, dirigendo rischio alla reputazione. Pierpaolo Pasolini.
I titoli di testa più geniali della storia del cinema, non solo italiano, con una concentrazione di talenti che fa abbastanza spavento, perché oltre a Domenico Modugno che cantava, troviamo il grande maestro Morricone che ha composto il brano e tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di Uccellacci e Uccellini del 1966 di Pierpaolo Pasolini, quindi partendo da Totò per arrivare quindi al produttore. Perché ve ne parlo? Perché stasera la 2 alle 22:05 propone un bel documentario sul grande artista pugliese Domenico Modugno, appunto l'italiano che incantò il mondo. Questa sera sulla 2 alle 22:05.
Thank you. Kappa.
Ci sono storie che sembrano appartenere al passato, ma che in realtà continuano in qualche modo a parlarci, a interrogarci, a metterci di fronte alle nostre zone d'ombra. Una di queste è la vicenda della banda Ludwig, un gruppo che fra la fine degli anni 70 e gli anni 80 ha seminato letteralmente violenza e morte vicino a noi, insomma a pochi chilometri da qui. Nel suo libro Il fuoco nero, edito da Einaudi, la giornalista e scrittrice Alessandra Coppola torna su questa storia con uno sguardo nuovo che non si limita alla cronaca o alla ricostruzione giudiziaria, ma prova a restituire memoria, voce e dignità a chi è stato in un certo senso cancellato due volte. È un lavoro che attraverso il tempo e la coscienza che ci invita a riflettere su cosa resta oggi di quella stagione e su quanto il passato continui a influenzare il nostro presente. L'autrice Alessandra Coppola è nostra ospite in K. Benvenuta a Rete 2, Alessandra.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Alessandra, il libro nasce da una vicenda che appartiene a una memoria collettiva, come posso dire, vaga, quasi rimossa. Quando hai sentito per la prima volta il bisogno di tornare su questa storia della banda Ludwig e perché proprio adesso?
Allora, perché in realtà l'ho incrociata attraverso altre vicende, no? Come capita a volte, no? Uno segue altre storie, sta seguendo dei reportage, delle altre vicende e mi c'ero imbattuta e in qualche modo a volte succede che queste storie chiamino, no? Che ti vengano un po' a bussare alla porta. Una serie di coincidenze mi portavano a capire che era una storia che era stata scritta male, ma non perché non avevano voluto scriverla bene, ma perché mancavano degli elementi che sono via via emersi nel corso degli anni e alcuni stanno emergendo addirittura anche adesso, no? Legati a per esempio il nuovo processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Sono elementi che portano questa strage, questi insieme di strage, questi assassini perpetrati dai Ludwig all'interno di una storia più grande e quindi mi sembrava interessante e importante raccontare la vicenda dentro un contesto più ampio in cui perde il racconto di due matti, la folia di due persone isolate, ma diventa un pezzo di storia italiana, e volendo anche Svizzera, c'ho delle propaggini anche in Svizzera, ma che se voi dopo raccontiamo, ma è una storia che appunto tra l'Italia e la Germania, che però appunto rientra in un filone più grande, in un pezzo più grande di storia nera italiana.
Ecco, uno degli aspetti più forti del libro è l'attenzione alle vittime, molte delle quali sono state dimenticate e non riconosciute nemmeno ufficialmente come vittime del terrorismo. Il libro, in un certo senso, sembra interrogare non solo la storia di Ludwig, ma anche il modo in cui una società sceglie cosa ricordare e cosa dimenticare. Cosa ci dice questo caso sul nostro rapporto con la memoria?
Guarda, esattamente quello. Sono contenta che metti in evidenza questo aspetto perché è sicuramente un aspetto per me molto importante. Io sono partita da una strage in particolare, che è la strage al cinema Eros a Milano nel 1983. Sei uomini vengono uccisi dai Ludwig che danno fuoco a questo cinema a luci rosse, proprio perché a luci rosse, no? Sono condannati da questa banda, no? E soprattutto ho messo l'accento sulla banda perché appunto nella ricostruzione non erano solo due quelli condannati in via definitiva, ma sarebbero stati di più. Questa banda decide di colpire degli uomini riprovevoli, no? nella loro logica neonazista. Ecco, sei persone sono tante, ma questa strage è stata un po' cancellata, e pochi si ricordano, queste vittime non sono mai ricordate, i familiari hanno avuto vergogna anche di ricordarle, non si è mai costruita un'associazione dei parenti delle vittime, che in Italia è stata sempre fondamentale per portare avanti la ricerca di verità. Quindi c'è una vergogna, una riprovazione che non è solo dei Ludwig, sembra interessare tutti, no? Come se tutti li avessero condannati, non solo i Ludwig, come se fosse stata una damnatio memoriae, una doppia violenza, la violenza del fuoco, ma anche la violenza di essere cancellati dalla memoria, e perché per vergogna, per un senso di vergogna e poi anche forse probabilmente per un senso di, per una distrazione. I Ludwig in fondo sono una specie di colpo di coda di una stagione molto nera di violenza politica, violenza di Stato, di stragismo, e il paese e soprattutto Milano aveva molto desiderio di passare oltre, no? Stavano per entrare nel vivo gli anni Ottanta, che sono per la loro stessa definizione gli anni del disimpegno. Quindi questo misto di distrazione e di vergogna ha fatto sì che queste fossero accantonate come vittime di serie B.
Ecco, nel libro compaiono personaggi reali raccontati con un forte lavoro di costruzione narrativa, quasi letteraria. Come hai lavorato su questo confine fra realtà documentata e restituzione narrativa?
Guarda, io sono una giornalista, quindi diciamo, come ho sentito raccontare una volta una collega francese molto brava, ho poca fantasia. E in realtà è tutto vero. Ho semplicemente usato degli accorgimenti e anche degli espedienti narrativi, perché ho deciso che alcuni personaggi non fossero riconoscibili, tendenzialmente perché come criterio chi non è stato mai coinvolto in un processo tendo, anche se magari nella mia idea, nella mia ricostruzione potrebbe invece esserlo stato, avrebbe dovuto essere coinvolto, però lo lascio in ombra, no? Faccio in modo che comunque non sia individuabile. Quindi è stata una scelta dettata da questo, dal potersi permettere anche di raccontare delle cose che vanno oltre la verità giudiziaria, no? Perché questo libro parte anche proprio dall'idea che la verità giudiziaria è stata parziale, cioè la condanna solo di due persone non corrisponderebbe, in base anche a tutto quello che è emerso dopo anche dalle inchieste, non sarebbe concreta. Quindi ho fatto questa scelta di usare appunto degli espedienti, però io appunto resto una giornalista, quindi in realtà è tutto vero.
Ecco, quindi diciamo così, è un bel tema di suo, insomma, quello della verità storica e la verità giudiziaria meriterebbe tantissimi altri interventi, e purtroppo la storia italiana è abbastanza piena di queste discrepanze, chiamiamole così. Però è interessante tornare sul contesto, cioè il libro restituisce anche il clima in cui nasce questa storia, il clima del nord-est italiano degli anni 70-80. Un ambiente particolare, attraversato da tensioni politiche, sociali, culturali, molto profonde. Quanto questo contesto ha contribuito alla nascita e allo sviluppo della banda Ludwig?
Guarda, è un'altra appunto domanda assolutamente pertinente, perché è assolutamente da questo contesto che nascono i Ludwig, per questo era interessante, importante per me ricostruirlo. Innanzitutto un contesto di guerra fredda in cui il Triveneto è appunto incuneato tra il blocco sovietico e il blocco occidentale, e subisce e sente moltissimo questa posizione. Poi è una posizione di rotte, è molto, io diciamo, nella mia, perché fossi molto piccola, molto giovane in quegli anni, ho un ricordo personale molto forte di Verona come una città dell'eroina, no? Come una città attraversata dall'eroina, perché ha anche una ragione di rotta commerciale, no? La vicinanza al Brennero, una serie di ragioni che ne fanno un nodo fondamentale per il traffico di eroina. Poi è sviluppato meglio nel libro, ma diciamo per spiegare questo. E poi c'è una radice nera profonda che affonda nell'importanza che ha avuto Verona durante il fascismo, quindi nella nascita già dei fasci da combattimento, poi nella Repubblica di Salò. Possiamo dire che Verona era la vera capitale della Repubblica di Salò, questo grumo nero resistente. Poi come tu sai, diciamo, il passaggio alla democrazia è un passaggio in cui poi non c'è un cambiamento radicale di classe politica o di personaggio, e questa essenza nera impregna la città. Io parlo in particolare di Verona, che è la città dei Ludwig, ma in generale tutta l'area. E poi la strategia della tensione, cioè le stragi nere pianificate su tavoli atlantici per destabilizzare il paese, impedire l'ascesa del comunismo, traggono le loro braccia, prendono braccia ma anche menti proprio dal Triveneto, e quindi Ordine Nuovo si ha delle sedi fondamentali nel Triveneto tra Verona e Venezia, e loro sono annusano, sentono, vivono questo ambiente, quindi questo ambiente sia di ideologia neonazista, in questo caso neofascista, ma in questo caso proprio neonazista, questo ambiente di rivolgimento dovuto alla tragedia dell'eroina che appunto noi abbiamo a volte dimenticato, ma che è stata un momento di grande tragedia nazionale, e questa vicinanza invece con la possibilità di una guerra con l'Est, e quindi gli arsenali segreti di Gladio che sono in quel territorio, a cui poi alcuni hanno accesso. Cioè loro si nutrono, come sono un po' i figli minori della strategia della tensione, cresciuti però vicino agli ambienti di Ordine Nuovo, leggendo le stesse letture, frequentando gli stessi giri, che poi appunto in un contesto anche piccolo come quello erano facili da intercettare.
Ecco, tantissima materia, davvero tantissima materia. Io ricordo il libro, è intitolato Il Fuoco Nero, è stato pubblicato recentemente da Einaudi, e abbiamo avuto il piacere di ospitare la scrittrice, l'autrice del libro, Alessandra Coppola. Grazie mille Alessandra.
Grazie tanto, grazie per la tua lettura.
Ma corpo di bosco e caffè, con due punte d'incenso e un grido che faccia olè. Shampoo di follia ancora non c'è, un odore intenso che ti possa portare da me.
Gusto un po' teatrale, quasi circense, di Renzo Rubino, lo abbiamo ascoltato con questa Charpentier di un paio d'anni fa, del 2024. Ultimo appuntamento della prima puntata di K di questa settimana, e come al solito abbiamo lo spazio del commento K e Spalla. Oggi con Simona Sala, che saluto. Buonasera Simona.
Buongiorno, buonasera.
Cominciamo partendo dal Louvre, giusto? Perché andiamo al Louvre?
Io andrei al Louvre perché è di nuovo ribaltato, cioè di nuovo assurdo agli onori della cronaca, non per un furto ma per qualcuno che vi ha portato qualcosa questa volta, e più esattamente gli attivisti di questo collettivo che si chiama Everyone Hates Elon, che tutti odiano Elon Musk ovviamente, che hanno stampato a proprie spese la famigerata e tristissima foto di Andrew Mountbatten Windsor, ex principe Andrew, nel momento in cui usciva dal posto di polizia la settimana scorsa, e con un'immagine che ha fatto la fortuna di Phil Noble, perché come ha affermato questo fotografo, una foto così ti capita una volta nella vita, ma che al mondo intero ha restituito una figura di ex principe veramente triste, ignobile, con poca dignità. Beh, cosa hanno fatto questi attivisti? Hanno stampato la fotografia, l'hanno incorniciata con una bellissima cornice, sono entrati al Louvre armati di martello e chiodi e hanno appeso questo quadro dandogli perfino un titolo: He is sweating, lui sta sudando.
Ok, ecco, allora
adesso,
hanno,
al di là del fatto divertente, insomma,
hanno portato, letteralmente sono stati loro a portare un'opera d'arte all'interno del Louvre, non l'hanno portata via, non hanno portato via la Gioconda, cose del genere. Però la domanda è, a questo punto, everybody hates Elon, l'oggetto poi alla fine della nostra attenzione è Elon Musk o è Andrew?
Io credo che l'oggetto sia un po' un sistema che attoniti, almeno io parlo per me stessa, ma anche per il mio entourage, attoniti e sconvolti, vediamo tutti giorno dopo giorno come questo sistema fosse davvero sistemico e ricchissimo di interconnessioni, di un networking che era difficile immaginare anche nel più distopico dei film che sono passati sui nostri schermi negli ultimi 20 anni, insomma. Di questa rete fittissima di contatti, di abusi, di vendita di informazioni, faceva parte di tutto, no? L'abbiamo visto dai presidenti all'intelligenza, ai membri della high tech, ai membri della cultura, e chiaramente c'era dentro anche Elon. Penso che tutto sia partito da lui, e poi vabbè, entrano un po' tutti in questo grande calderone di personaggi che si credono davvero al di sopra della legge e hanno vissuto sempre al di sopra della legge. Tra l'altro è degli ultimi 10 minuti la notizia che oggi, adesso, in questo momento, stanno interrogando anche Lord Mendelssohn. È stato arrestato anche lui per aver venduto delle informazioni riservatissime quando ancora era ambasciatore ed ex commissario UE, e quindi ne vedremo ancora delle belle, come si suol dire. Però allo stesso tempo, diciamo, sì, ieri questa operazione in alcuni ha potuto strappare un sorriso, perché era comunque un'idea simpatica e molto ironica. Alla base ricordiamoci che ci sono dei reati molto molto gravi e pesanti.
Ecco, ricordiamo anche che per adesso l'accusa è grave, è divulgazione di atti dichiarati, non so, segreti o cose di questo tipo, ma non si parla dell'altra cosa, quella di cui parlano tutti, perché quando si è cominciato a parlare di Epstein si è parlato solo ed esclusivamente, almeno in buona parte, del commercio di giovani donne, giusto? Perché di questo si tratta.
Sì, il commercio di giovani donne che a quanto pare non riescono ad essere ascoltate dall'FBI, nonostante quanto affermato da Pat Bondi 2 settimane fa, di giovani donne che sono state abusate, abbandonate in un batter d'occhio, ma parliamo anche di documenti caricati che non fanno altro che aumentare le illazioni delle persone, perché la maggior parte delle cose, quelle interessanti, sono oscurate. E qualcuno ha dichiarato: se non oscuriamo questa immagine crolla questo sistema. La domanda è fino a dove crollerebbe, fino a quanto arriverebbe vicino a noi questo crollo, e se davvero vogliamo tenerlo in piedi puntellandolo così, con questa ambiguità con cui si sta gestendo tutta la questione all'estero. Allora, io credo che vedremo ancora degli arresti in futuro, comunque almeno qualcuno verrà ancora portato in questura, dove lo porteranno nel suo paese, ma non è finita, siamo agli inizi, secondo me.
A questo punto mi aggancio, è quasi d'obbligo la domanda, non voglio metterti in difficoltà, ma secondo te come va a finire?
Sono curiosissima di come vada a finire, perché adesso specialmente la monarchia inglese ha un gravissimo problema. Prima di tutto sapeva, poi c'è ancora in giro quella scheggia impazzita della moglie di Andrew, che non si sa dov'è, anche se è saltato fuori che ha trascorso un mese alla clinica Paracelsus di Zurigo, dove una giornata di ricovero costa delle cifre esorbitanti. Mi chiedo da dove avessero i soldi, visto che sono piene di debiti. Un'altra questione etica che si sta ponendo nel Regno Unito adesso è l'accordo tra Andrew e la Giuffre di 12 milioni di sterline. pagato della regina, in realtà l'hanno pagato i contribuenti, cioè i contribuenti hanno pagato per mettere a tacere una donna che era stata abusata dal fratello del re. Cioè la questione diventa complessa e non è più pettegolezza, la questione si allarga in ambiti penali, ma in questo caso anche una questione etica e di giustizia. Quindi sarà interessante vedere cosa succederà alla monarchia inglese, che comunque è una delle più potenti, diciamo, nel mondo, e cosa capiterà nelle settimane future. Io credo che non sia finita così, ma da una parte me lo auspico anche, no? Perché credo che siamo comunque in un'epoca dove abbiamo dei mezzi che una volta non c'erano e abbiamo dei media potenti, e vedremo dove andremo a finire. Certo, io non lo so, anche perché credo che quello che è successo nelle ultime settimane sia al di là dell'immaginazione di chiunque di noi. Guarda, quindi non ci resta che aspettare.
È vero. Per aggiungere giusto un'ultima cosa, mi stupirebbe moltissimo se a un certo punto tutta questa storia finisse un po' nel dimenticatoio. Sembra molto molto improbabile, quindi sembra probabile, Simona, che si possa tornare su uno di questi rivoli, insomma uno dei tanti aspetti legati a questa terribile vicenda. Per adesso, insomma, fermiamoci a queste azioni dimostrative del collettivo Everybody Hates Elon Musk, che sono divertenti ma hanno anche questo côté molto, come posso dire, ti fanno riflettere. Ecco, teniamo d'occhio anche il collettivo, chissà che non ci siano altri temi da sfruttare, insomma, per il nostro cappa e spalla. Simona, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
E a questo punto il buona serata, beh, lo estendo a tutti gli ascoltatori, perché sono le 18:26, quasi 27, quindi siamo arrivati veramente all'ultimo brano di K. Fra pochissimo l'appuntamento è con Modern, Sergio De Laurentiis e Davide Fersini, che ha collaborato, insomma, alla parte realizzativa in redazione. Vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.
I won't be back this way, 'cause something's calling. There's nothing left to keep me here. I'd be a fool to stay, 'cause something's calling.
Calling me.
I said it's calling. I've got to say goodbye, 'cause something's calling. That there's a better life somewhere. No peace as long as I can hear it calling me. I'll hear it calling me. Till I get there. I've got time, however long it takes me. Long as I find whatever awaits me. When will this endless night give way to morning? If I don't leave, I'll never know. I'm headed for the light that keeps a calling. I hear it calling me. So goodbye, baby, I've got to go. Oh, I've got to go.